Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, questo è Terzo Tempo, il settimanale di Esteri. Una volta a settimana, il sabato mattina, proviamo a raccontare il mondo attraverso le sue storie. Staremo insieme qui oggi su Radio Popolare per la prossima mezz'ora, fino alle 11.30. Io sono Martina Stefanoni. Oggi parleremo di Azerbaigian e di diritti umani con un'intervista alla figlia di un uomo che per i diritti umani si è battuto e che per questi è stato anche incarcerato ed è tuttora agli arresti domiciliari. Parleremo anche di Medio Oriente, dai giornalisti di Gaza uccisi all'importanza di esporsi fino al Libano e alla sua musica. Prima però, partiamo da qui.
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Peace Prize for 2024 to the Japanese organization Nihon Hidankyo. This grassroots movement.
Ieri è stato assegnato il premio Nobel per la pace, c'era grande attesa quest'anno perché se è vero che la guerra era già entrata nelle nostre vite con il conflitto in Ucraina, il massacro in corso a Gaza e tutti gli sviluppi regionali degli ultimi mesi hanno portato sotto i nostri occhi in modo ancora più violento, più chiaro, l'orrore della guerra, delle bombe e delle vittime civili. Per questo l'assegnazione del Nobel ad un'associazione legata ad una guerra di 80 anni fa, come l'organizzazione giapponese Nihon Hidankyo, la principale organizzazione di sopravvissuti alla bomba atomica di Hiroshima e Nagasaki, è sembrata inizialmente una scelta un po' fuori dal tempo, una scelta poco coraggiosa. Forse in parte lo è. Gli Bakusha, però, come vengono chiamati i sopravvissuti alle bombe atomiche, hanno tanto da dire e forse per noi è davvero giunto il momento di stare a sentirli. Mai più deve succedere una cosa del genere, dicono da 80 anni i sopravvissuti, mentre noi, 80 anni dopo, siamo davanti alla continua minaccia di guerra nucleare da parte della Russia da un lato e al proliferare delle armi nucleari in Medio Oriente dall'altro. Se poi il legame con l'attualità non fosse stato abbastanza chiaro, ci hanno pensato loro, proprio gli Bakusha. Toshikui Mimaki, co-presidente dell'associazione che nel 1945, quando è caduta la bomba atomica su Hiroshima dove viveva, aveva 3 anni, trattenendo le lacrime, ieri ha detto: «Gaza è come il Giappone 80 anni fa. L'idea che le armi nucleari portino la pace è un errore», ha poi continuato. «Se la Russia la usasse contro l'Ucraina, se Israele la usasse contro Gaza, i politici devono sapere queste cose». Tra qualche anno i testimoni di quell'orrore non ci saranno più e mai come ora serve un promemoria costante di ciò che la furia della guerra fa, di ciò che lascia dietro di sé. Ecco, i Bakusha hanno tanto da dire ed è ora che li si ascolti. Enola Gay, it should never have to end this way. Non sarebbe mai dovuta finire così. Questa è Enola Gay degli Orchestral Maneuvers in the Dark.
Thank you.
Adesso andiamo in Azerbaigian, dove a novembre inizierà la COP29. Lo facciamo attraverso la storia di Gubad Ibadoglu, economista, leader dell'opposizione del regime azero, difensore dei diritti umani e ambientali, grande critico dell'industria petrolifera e del gas e dal 2023 prigioniere politico. Elena Brizzini ha parlato con sua figlia Zala Biramova, a sua volta avvocata per i diritti umani, che vive in Svezia.
Right now my father is in house arrest under police surveillance. He has no access to any kind of medical care. He has a lot of heart issues. He had a heart surgery before.
In questo momento si trova agli arresti domiciliari, sotto sorveglianza della polizia. Non ha accesso ad alcun tipo di assistenza medica. Ha subito un'operazione al cuore prima di essere detenuto e poi è stato privato di tutti i farmaci che prendeva e di qualsiasi tipo di controllo medico. Ora ha bisogno di un intervento urgente al cuore, altrimenti rischia di morire. Ma allo stesso tempo non ha accesso alla sua carta d'identità nazionale, che gli è stata confiscata dal governo azero, gli è negato l'accesso agli ospedali e non può essere trasferito come paziente in ospedale, dato che si trova agli arresti domiciliari.
Perché sostenete che il suo arresto è stato una montatura?
Gli elementi sono tanti, primo fra tutti il suo lavoro, che è stato preso di mira parecchie volte nel corso degli anni. Poi l'arresto in sé, invece di essere intercettato dalla polizia in qualità di sospetto o di accusato, la polizia ha tamponato la macchina di mio padre e l'ha circondata con due auto. Mia madre è stata colpita alla testa e ora ha qualche danno ai nervi del cervello, mentre mio padre è stato ferito sulla schiena. Un arresto così brutale dimostra che qui non si tratta di punire legalmente un criminale, ma di rendere un arresto uno spettacolo per punirlo, ma anche per dare un messaggio di avvertimento agli altri. C'è un'altra questione. Il governo ha detto di aver trovato $40,000, di cui la metà contraffatti, in un ufficio in cui mio padre non metteva piede da 10 anni, dato che si trovava in esilio. Quando l'hanno arrestato, era appena entrato in paese per una visita a mia nonna. Se era appena entrato in Azerbaigian ed era stato sottoposto a controlli completi, da dove viene questo denaro? Lo accusano anche di estremismo. Secondo il governo avrebbe organizzato una ribellione per l'autunno, ma lui ha un contratto con la Dresden University of Technology e aveva già un biglietto aereo prenotato per il ritorno. In più, l'unico testimone che avevano contro di lui è riuscito a farci avere una lettera tramite suo fratello, in cui dice di essere stato torturato e violentato sessualmente per rilasciare una dichiarazione contro mio padre. E poi hanno preso di mira anche i nostri familiari. Hanno vietato a tutti i parenti di viaggiare, diffuso online foto e video personali. E hanno arrestato mio padre, in qualità di testimone, per non fargli avere accesso a un avvocato.
Qual è la situazione dei diritti umani in Azerbaijan?
Just to give a perspective, Azerbaijan ranked lower than China this year on Human Rights and Democracy Index of Freedom.
Quest'anno l'Azerbaijan si è classificato più in basso della Cina nell'indice dei diritti umani e della democrazia redatto da Freedom House. Da più di 4 anni si colloca al di sotto di Russia, Iran e Bielorussia. Ha tenuto chiusi tutti i confini terrestri e marittimi per più di 4 anni. È l'unico paese al mondo ad aver chiuso totalmente i confini. Prima della detenzione di mio padre, i prigionieri politici in Azerbaigian erano 98. Ne abbiamo sempre avuti molti perché siamo un paese autoritario, ma dopo la detenzione di mio padre, in meno di 6 mesi, i prigionieri politici sono diventati più di 290 e ora sono almeno 319. Sono numeri importanti perché l'Azerbaigian è un paese piccolo e il resto della popolazione è in esilio all'estero. In più l'Azerbaigian è il paese che ha attuato meno decisioni in tutto il Consiglio d'Europa. Penso che questi numeri diano la prospettiva di un paese piuttosto autoritario e molto chiuso. Ci sono telecamere a circuito chiuso, sorveglianza ovunque, attacchi di hacker e campagne diffamatorie su internet.
CCTV everywhere, there's surveillance everywhere, there's a lot of hacking attacks, so there's smear campaigns on internet.
I saw that your father Tuo padre ha scritto in un articolo che il gas dell'Azerbaigian non è affidabile come sostituto del gas russo. Su quali basi?
Which basis did he say this?
So the main reason for that is that Azerbaijan does not extract enough gas.
L'Azerbaigian non estrae abbastanza gas per fornirlo all'Europa e per utilizzarlo anche a livello locale. In questo momento l'Azerbaigian acquista gas dalla Russia e dice di utilizzarlo a livello locale, ma in realtà almeno una parte la vende all'Europa, alla Georgia e alla Turchia, a cui il governo fornisce più di 200.000 barili di petrolio russo al giorno. Questo gas non è affidabile, innanzitutto perché la sua provenienza non è trasparente. Nessun esperto può andare a controllare o condurre un'indagine, ma molti giornalisti e anche mio padre hanno dimostrato che l'Azerbaigian ha stipulato contratti con Lukoil e Gazprom, le più grandi compagnie russe di petrolio e gas. Ora l'Europa vuole raddoppiare la fornitura di gas e qui si pone una domanda. Tutto questo gas da dove verrà? Dalla Russia? Dal Turkmenistan?
Il prossimo novembre in Azerbaigian ci sarà la COP29, ma il tuo paese non è molto attento all'ambiente e soprattutto ai diritti umani.
So the COP29 is an opportunity for Azerbaijan to actually talk to all this oil and gas lobby.
La COP29 è un'opportunità per l'Azerbaigian per parlare con le lobby del petrolio e del gas e stipulare contratti. Il governo azero vuole ottenere più investimenti nel paese, soprattutto nel settore dei biocarburanti, e vuole essere un attore di primo piano nel settore dell'energia verde, ora che l'Europa vuole acquistare energia rinnovabile dall'Asia centrale. Negli ultimi anni già due paesi autoritari hanno ospitato la COP, l'Egitto e l'Arabia Saudita. Anche lì sono presenti gravi violazioni dei diritti umani, ma la COP è stata molto vantaggiosa per questi paesi. Lo stesso vale per l'Azerbaigian, non c'è nulla di diverso. Il presidente vede l'Azerbaigian non come un paese ma come un affare e quindi vuole mettere tutti a tacere. Prima, in occasione degli eventi internazionali, si assisteva a molte proteste da parte degli attivisti, ma ora sono tutti in carcere o in esilio. Il governo azero vuole che la COP29 fili nel modo più liscio possibile.
COP29 can be as smooth as possible for them.
Leaders on vacation, an open invitation. Animals, evidence. Pearly gates look more like a picket fence. Once you get inside.
Questa è Billie Eilish con All the Good Girls Go to Hell, una canzone che denuncia gli effetti della crisi climatica. Don't say I didn't want you. The good girls go to hell, 'cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team.
At you needing me, you know I'm not your friend without some greenery. Walking wearing feathers, Peter should know better. Your cover up is caving in. Man is such a fool, why are we saving him? Poisoning themselves now, begging for our help. Wow, hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. The good girls go to hell, 'cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My Lucifer is lonely.
Questa settimana la guerra a Gaza è entrata nel suo secondo anno. Tra le tante questioni di cui si parla e si è parlato in questo anno, anche se forse troppo poco, c'è quella del giornalismo in questo conflitto, dei tanti, troppi giornalisti palestinesi uccisi. E Gianluca Costantini è a sua volta un giornalista, un attivista, un fumettista, un artista, e dal 7 ottobre scorso ha iniziato a disegnare i volti di quei giornalisti e continua a farlo. Ne abbiamo parlato con lui.
È nato proprio il 7 ottobre scorso. Io da tanti anni che seguo quello che succede ai giornalisti nei conflitti e quindi, come al solito, ho iniziato a disegnare i primi giornalisti che morivano in questo conflitto. E questo lavoro è partito subito in collaborazione con il CPJ, che è il Comitato di Protezione dei Giornalisti di New York. Quindi tutti i testi che sono vicini ai disegni sono verificati da loro e sono scritti da loro. Però non pensavamo che sarebbe stato un lavoro così grande, così che ancora continua tuttora. Il nostro lavoro è quello di una testimonianza, di dare un volto a tutti quasi, per dare un insieme, dare a tutti lo stesso valore, perché il disegno li unisce in qualche modo, li crea una memoria dei loro visi. Per una piccola parte di loro non è ancora stato possibile avere neanche una foto, perché è stata uccisa tutta la loro famiglia, è stata distrutta la loro casa, è stata distrutta la redazione dove lavoravano, e quindi non c'è una traccia di memoria della loro esistenza in questo momento.
E dicevi appunto prima dell'importanza di dare un volto, e a differenza di una fotografia, diciamo, con il disegno diventano quasi delle icone, no? Quindi è ancora oltre il dare un volto.
Sì, però ognuno ha il suo sguardo, sono tutti diversi, però sono anche tutti uguali dati dal segno del disegno. Cioè, chi ha delle foto meravigliose perché magari lavorava per Al Jazeera, e chi ha delle foto di bassa definizione, brutte, perché era un giornalista molto locale. E invece il disegno li mette tutti sullo stesso piano, perché per noi hanno la stessa importanza, perché sono comunque i nostri occhi per vedere quello che succede in quel conflitto, sono gli unici occhi che abbiamo in questo momento, i giornalisti che sono lì.
I tuoi ritratti, ma in generale insomma anche i tuoi disegni, vengono spesso, si vedono nelle manifestazioni. Questo insomma anche per lo spirito con cui fai il tuo lavoro, che effetto ti fa?
Beh, intanto il mio lavoro nasce nella rete, quindi su Twitter e sugli altri social, quindi nasce in un mondo quasi virtuale, anche se ormai sappiamo che non è proprio virtuale il mondo della rete, e nascono lì, e io ogni giorno faccio questo tipo di operazioni, è un po' una pratica che ho artistica, e non sono commissionati. Sono disegni che io metto online e che tutti possono usare, e quindi le persone con molta semplicità li prendono, li stampano, li riproducono e li portano anche nella realtà dopo, quindi nelle piazze un po' di tutto il mondo, poi non solo italiane.
Qual è per te il legame che c'è tra l'arte e la politica? Perché in questi mesi ad esempio si è parlato tanto in Italia, diciamo, rispetto alla musica, come poco rispetto ad altri paesi, non so, gli artisti si siano esposti sul tema della guerra a Gaza, e c'era e c'è una grande richiesta verso gli artisti di esporsi, e quindi ti chiedo perché secondo te e qual è appunto questo rapporto tra arte politica, arte attivismo.
In tutte le categorie ci si espone poco ultimamente in Italia, quindi anche dei giornalisti stessi che hanno parlato molto poco dei giornalisti uccisi in Palestina, per esempio. Per me il collegamento è che l'arte è sempre politica, quindi se uno tutto il giorno passa a dipingere paesaggi, vuol dire che il mondo gli va bene così com'è, per quanto mi riguarda. Quindi io credo che in questo momento, ma anche quasi sempre, gli artisti debbano schierarsi. Naturalmente se una persona si schiera, un artista ha sempre delle ripercussioni sul suo lavoro. Si è visto quando alcuni cantanti a Sanremo hanno parlato della Palestina, che cosa è successo. Ma anche tantissimi artisti in giro per il mondo, subito dopo l'attacco di Hamas, hanno fatto degli annunci e sono stati annullate le loro mostre, annullate le loro esposizioni. Quindi molti per me si censurano preventivamente. Poi ci sono altri che invece sono sempre attivi su questi temi, che non hanno filtri e quindi non si fermano davanti a questo tipo di censura, che non è proprio una censura ufficiale, però è una censura che ti si insinua un po' nel cervello e ti blocca su quello che scrivi, su quello che dici in pubblico, quindi è una cosa molto preoccupante per quanto mi riguarda.
Ma tra l'altro a te è successo anche in passato, penso alla CNN, e appunto come poi un tuo disegno abbia, e quello che c'era dietro, abbia portato alla fine di fatto, no, del tuo rapporto lavorativo con la CNN. Tra l'altro il tema, insomma, era molto prima del 7 ottobre 2023, ma appunto il tema era un po' quello, no?
Sì, sì, certo. Adesso quei disegni che loro accusarono, nessuno se ne accorgerebbe neanche da quanto sono buoni. Però lì, io, per esempio, era tutto una montatura fatta dall'ufficio di Steve Bannon per screditare chi lavorava per CNN. Venne accusato di antisemitismo da loro, dall'estrema destra americana, e CNN mi licenziò per questo, ma mi licenziò dicendomi che sapeva che non lo ero antisemita, ma loro non volevano problemi con questo tipo di estremismo sociale americano, che sono poi quelli che sono arrivati poi ad assaltare il Campidoglio, quindi era una cosa molto pericolosa in quel periodo.
Ma cos'era il disegno?
Il disegno era Netanyahu che si metteva e si toglieva la maschera dell'ISIS, e c'era scritto stop bombe sulla Palestina nel testo.
Sì, sì.
Quindi un disegno che adesso avrebbe un valore minimo, cioè anche dico, però allora l'attenzione era già molto alta per censurare tutti i disegnatori che parlavano di Palestina.
Parlando proprio di questo, no, della censura, del pericolo della censura, ti chiedo un po' un tuo pensiero sulla libertà di espressione tramite l'arte.
L'arte è proprio lo strumento che combatte principalmente la privazione della libertà di espressione. L'arte, quando si infila nei discorsi politici, diventa estremamente potente e disturbante per i governi e i politici. Quindi c'è sempre un faro molto acceso su di loro. Sui disegnatori, moltissimo, in tutti i governi autoritari, sono stati censurati, arrestati, uccisi, perché sono quei comunicatori sui quotidiani, sui giornali, nella rete, di un'immediatezza esagerata. Quindi chiunque li vede capisce immediatamente quello che ti stanno comunicando. E quindi i governi, quando vedono che questi autori, questi disegnatori sono molto seguiti, soprattutto sui social network, cercano di bloccarli. A me mi successe, per esempio, in Turchia, nel 2016, durante il colpo di Stato, venni completamente censurato all'interno dei confini, venni processato in contumacia dal governo turco per terrorismo per i miei disegni. Quindi capite che si arriva a dei livelli di assurdità, di censura molto elevati. Io penso che gli artisti sono proprio la bandiera della libertà di espressione e devono difenderla, soprattutto non devono stare nascosti nella società e pensare solo alla loro ricerca creativa.
Chiudiamo andando in Libano, che, come sapete, è ormai da settimane sotto l'attacco israeliano. Ci sono più di 2.000 morti, decine di migliaia di sfollati e la popolazione sta ripiombando in una gravissima crisi umanitaria. Anche questa volta, come in passato, però, per i libanesi c'è un rifugio per l'anima. Sentiamo Shawki Senussi.
Quando il Libano sta male, i libanesi si rifugiano nelle canzoni di Fairuz, che a novembre compie 90 anni. Fairuz rappresenta uno dei rari punti di unione tra le comunità. I libanesi, si dice, si sono opposti o si oppongono su tutto, tranne che su Fairuz. Dopo la terribile esplosione nel porto di Beirut dell'agosto 2020, il presidente francese Macron andò a trovarla a casa come gesto altamente simbolico di amicizia con il popolo libanese. In quei giorni la canzone Li Beirut a Beirut fu condivisa sui social da milioni di persone. Sul secondo movimento del concerto di Aranjuez, Fairuz canta le ferite che l'invasione israeliana del 1982 ha inflitto alla capitale libanese e ancora una volta l'amore infinito che nutre per la sua città. In questi giorni tragici la canzone è tornata di moda.
Li Beirut, min qalbi salamun li Beirut.
A Beirut, di cuore, un saluto a Beirut e baci al mare e alle case, a questo scoglio che è come il volto di un vecchio marinaio. Lei è, dell'anima del popolo, il vino. Lei è, dal suo sudore, pane e gelsomino. Ma cos'è successo? Che sapore ha? Sa di fuoco e fumo e il sangue sulla mano di un bambino. La mia città ha spento la luce, ha chiuso la porta, ritrovandosi la sera da sola, tutta sola la notte.
Dopo la morte nel 1975 dell'egiziana Umm Kulthum, Fairuz diventa la voce più importante del mondo arabo per il suo talento, per la meravigliosa voce, per il suo impegno per la causa palestinese attraverso alcune canzoni come Un giorno torneremo o Il fiore delle città dedicata a Gerusalemme. Negli anni della guerra civile Fairuz, di origine cristiano-maronita, si tenne al di sopra delle parti. In quei giorni lei si astenne dall'esibirsi in pubblico e non lasciò il Libano. Quando l'8 giugno di 2 anni fa è apparsa per la prima volta in un post nei social, ritratta assieme alla figlia Rima, il Libano fu percorso da un'onda di emozione, al punto che il giornale online Lebanon 24 ha sentito la necessità di spiegare al mondo questo legame speciale tra i libanesi e Fairuz.
Ci sono poche cose che di questi tempi possano rendere felici i libanesi, ma quando la leggendaria cantante Fairuz ha postato il suo primo selfie, i suoi fan sono impazziti di gioia e gli opinionisti hanno preso un momento di pausa dalla crisi politica ed economica che rischia di distruggere il paese e si sono dedicati invece ad interpretare il significato del suo selfie. Perché Fairuz è la più bella cosa della memoria libanese e perché ha accompagnato i libanesi nei loro giorni dolci e amari e perché è la regina che regna sul cuore dei libanesi. Ieri Fairuz ha mandato un messaggio ai libanesi in cui ha ricordato che è al loro fianco e che è rimasta in Libano, nella sua casa, nel sobborgo di Beirut, Rabieh, come sempre.
Terzo tempo anche per questa settimana finisce qui. Ci salutiamo sulle note di Fairuz, io vi do appuntamento alla prossima settimana, sabato prossimo, sempre su Radio Popolare, dalle 11 alle 11.30. Vi ringrazio per essere stati con me e vi auguro un buon weekend da Martina Stefanoni. Ciao!
بقيتنا المعايير تأخرنا وشو طالع بالعيد.